Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Maria Grazia Calandrone è un poeta importante che nelle sue prove, dalla Scimmia Randagia del 2003 uscito da Crocetti a Il Giardino della Gioia edito nel 2019 da Mondadori nella storica collana Lo Specchio, ha saputo modulare una voce diventata presto tra le più originali e ricche di senso dei nostri anni. Ma non è solo questo e già basterebbe. È artista visiva, insegnante, giornalista e autrice e conduttrice per la RAI, drammaturga. Ha scritto due monologhi per la nota e brava attrice Sonia Bergamasco. Però Maria Grazia Calandrone si porta appresso una storia personale semplicemente incredibile, pazzesca. Una storia personale al cui racconto si è avvicinata con gli anni, quasi con pudore, e che ora ha trovato espressione piena nel libro Splendi come vita, pubblicato da Ponte alle Grazie nella collana Scrittori e che è finito a buona ragione tra i 12 candidati finalisti al Premio Strega 2021. E Maria Grazia Calandrone oggi con noi in collegamento da Roma, la sua città, e la ringraziamo per aver accolto l'invito. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie ovviamente per questo invito graditissimo.
Un importante critico letterario come Andrea Cortellessa ha scritto che Splendi come vita non è un romanzo, non è un'autobiografia, è l'esplosione di una stella. Ad accenderla è una storia a cui come autrice non ha potuto sottrarsi. Gliela lascio raccontare.
È una storia che effettivamente alla quale ho tentato di sottrarmi molte volte, ma in realtà senza successo, nel senso che mi inseguiva e quindi quando c'è stato il confinamento mi ha acchiappata, diciamo così. Sono stata costretta a scriverla perché ero ferma nello stesso spazio e quindi così dovevo fare i conti con qualche cosa che riguardava il passato. E questa storia, diciamo che nel libro c'è un antefatto affidato alla cronaca che è il suicidio dei miei genitori naturali per causa di una, diciamo, persecuzione sociale, perché erano una coppia sposata con altre persone, quindi avevano dichiarato il loro reciproco amore ai rispettivi familiari e mia madre, stiamo parlando del 1963, era stata denunciata dal legittimo consorte. Non esisteva il divorzio, ricordiamolo, anche che esisteva il reato penale di abbandono di tetto coniugale, per cui appunto mia madre, a causa di questo suo amore per questo altro uomo che non era il marito, è stata trattata dalla sua stessa famiglia, dalla società, come una criminale. E questo, ahimè, le è costato la vita. Quindi il libro si apre con un trafiletto di giornale che vede me presa per le mani dalla mamma, che poi sarà la mia mamma adottiva, e che entro nella nuova casa. Nuova casa nella quale nuova vita, nuova mamma, con la quale è stato tutto perfetto per un lungo periodo, fino a che la mamma non ha deciso di raccontarmi sotto forma di favola, mi diceva sempre lei, il fatto che io fossi una bambina adottata. Questa notizia in realtà in me non ha suscitato nessun risentimento, nessuna perturbazione, ma in lei purtroppo sì, perché ho scoperto poi, tra l'altro, appunto avendo pubblicato questo libro, che molti genitori adottivi si sentono mancanti di qualche cosa, non essendo appunto i genitori che hanno fisicamente messo al mondo la creatura che amano. E mamma purtroppo appunto ha patito della consapevolezza che io sapessi questa cosa, e quindi su questo equivoco è cominciata una serie di, diciamo così, di fratture che poi sono peggiorate purtroppo con la scomparsa di mio papà adottivo quando io avevo 11 anni, e c'è stato un progressivo, non posso dire allontanamento perché in realtà noi non ci siamo mai allontanate, però un accumularsi di incomprensioni. Ecco, quasi catastrofiche. Poi consideriamo anche che mamma era nata nel 1916 e la mia adolescenza si è sviluppata negli anni 70, quindi erano degli anni molto molto diversi da quelli nei quali lei aveva vissuto la sua adolescenza, e credo che fosse profondamente spaventata dalla mia crescita, dall'eventualità della separazione, e quindi insomma ci sono stati dei momenti difficili, molto difficili con lei.
Erano gli anni della contestazione, erano gli anni del terrorismo, insomma, sì. Si faceva fatica a capire anche semplicemente il senso della propria esistenza nel mondo.
Sì, esattamente così. E poi io poi mi sono andata all'attività politica. Mio papà era un parlamentare, era un deputato del Partito Comunista nelle prime due legislature della Repubblica, insomma era un uomo di grande slancio politico, etico, civile, sociale, quindi un po' sulle sue orme ma anche su quelle di mamma, insomma, che era una donna molto attenta alla politica e alla società. Anche io ho fatto il 77, cioè, però sembrava che la preoccupasse molto questo mio impegno politico e civile, tanto che mi ha pensato bene di chiudermi in un collegio per tenermi un più sotto controllo. Ma credo che in realtà il problema fosse privato, non sociale, non politico, nel senso che chiaramente lei condivideva il mio slancio, ma aveva molta paura di quello che poteva succedermi, ecco.
È la sua vicenda personale, quindi, Maria Grazia Calandrone, che regge la trama del libro, non solo la regge in verità, né la stessa sostanza. Un po' lo ha menzionato prima, quanti scrupoli si è fatta in questi anni prima di decidersi di affrontare letterariamente, artisticamente, le storie delle sue madri, perché dobbiamo ricordare anche un altro testo del 2011, Alla compassione di tutti si intitola, che è dedicato a sua madre naturale. Quando ha deciso che era diventato giusto scriverne, c'è stato un click in particolare oppure è davvero come una specie di frutto che è cresciuto dentro di lei?
Allora, innanzitutto doveva passare molto tempo perché io trovassi il modo e la levità, mi permetto di dire, anche se la storia appunto è abbastanza traumatica, ma io non avevo desiderio di raccontare un trauma, io avevo desiderio di offrire una soluzione. Perché sì, certo, la mia storia è stata estrema, no? Tutti i sentimenti, sia nel bene che nel male, sono stati molto grandi. Ma io penso che questo conflitto con la madre, soprattutto per le figlie femmine, che quindi devono da una parte somigliare a questa grande immagine materna e a questa grande sostanza materna, dall'altra parte però anche separarsene per trovare una propria collocazione nel mondo che non sia, no, la fotocopia di quella della propria madre. E quindi questo conflitto credo che riguardi un po' tutte le donne e tutte le madri, tutte le figlie e tutte le madri. Ovviamente poi in misura minore sicuramente riguarda anche i ragazzi maschi, riguarda anche i padri, e insomma il conflitto con i genitori è indispensabile, no? È indispensabile nella crescita, quindi io sentivo di voler offrire una soluzione di questo conflitto, e l'unica soluzione possibile di questo conflitto era guardare alla figura di mia madre e di mio padre come delle figure indipendenti dal loro ruolo di genitori, particolarmente mia madre, perché mio padre, insomma, purtroppo, come dicevo, è scomparso abbastanza presto. E mamma, era più difficile riuscire a vederla scissa dal suo essere mia mamma. ed è una cosa ovvia, naturale, insomma, no? Si vedono sempre i genitori, lo vedo anche con i miei figli, e loro non hanno neanche voglia di sapere che io sono un essere umano indipendente da loro. Insomma, ecco. Ed è giusto che sia così, no? Fino a un certo punto, fino a una certa età della crescita, è giusto che sia così. Per cui ecco, questo lavoro di separazione, questo permettere ai propri genitori di essere degli esseri autonomi e ancor di più amarli per questo, riconoscere i loro gesti come dei gesti di amore e di generosità nei nostri confronti, è un cammino che si fa per tutti nella vita. Ecco.
Splendi come vita è proprio la storia di un amore grande, per quanto tormentato come sono tutti i rapporti tra genitori e figli, tra madri e figlie, tra figlie e madri. è anche appunto una storia che nella sua straordinarietà si fa la storia di amore tra madre e figlia, come raccontava giustamente un attimo fa. Si è presa anche una bella responsabilità a raccontare l'amore, l'amore assoluto, così come ci immaginiamo sia o debba essere quello di una madre per la propria figlia.
Sì, ma io, allora, diciamo che in conseguenza di questo libro io ho ricevuto centinaia, davvero non esagero, centinaia di messaggi, e molti di madri che hanno letto, sono riusciti, grazie, io ne sono davvero grata, grazie a queste parole sono riuscite a leggere dietro i comportamenti delle proprie figlie, nel senso che così come le figlie dietro i comportamenti delle proprie madri, cioè ci sono dei ruoli delle volte, no, che si interpretano, ci si cristallizza in certe modalità di rapporto per cui poi diventa difficile sciogliersi ed esprimere quello che sentiamo ed essere quello che siamo. Ecco, allora io penso che invece sia necessario riuscire a leggere dietro, no? A leggere dietro certi atteggiamenti che sono semplicemente psicologici, e leggere dietro quello che c'è. E c'è nella maggior parte dei casi, nel mio caso sicuramente, questo grande amore che lei diceva e che devo dire ho peraltro riscoperto e rivissuto quasi in diretta scrivendo questo libro attraverso questo mezzo potentissimo che sono le parole che sanno davvero molto più di noi.
Amore e disamore sono due sentimenti molto presenti nel libro, sono dei veri e propri personaggi.
Sì, è esattamente così, infatti sono il disamore è un personaggio con la D maiuscola e sono coprotagonisti perché è come se fossero delle emanazioni, no? Il disamore particolarmente è un ingombro tra le figure, è qualcosa che ti fa, soprattutto da piccolo, ti fa sentire in una solitudine cosmica, no? E quindi tu annaspi in cerca di un gesto, di una carezza, di uno sguardo che non arrivano, ma non arrivano, e poi bisogna educare il proprio sguardo, e questo lo si può fare da più grandi, non arrivano perché sono camuffati, non perché non ci siano, salvo, voglio dire, casi eccezionali. Quindi è sicuramente vero che ci sono, così come la verità, la pura verità con la P e la V maiuscole sono anche esse, no? La verità è coprotagonista, ma in realtà la protagonista di questo libro è mia madre, non sono io. Il libro si interrompe quando si interrompe la sua vita, insomma.
Educare il proprio sguardo, ed è un punto centrale, mi permetto di dire, perché per riuscire a raccontare questo amore totale occorre avere una notevole familiarità anque con due atteggiamenti che possono determinare la nostra vita, che sono la compassione e l'immedesimazione. E allora mi piace ricordare il titolo di una sua raccolta di poesie, Io sono gli altri. Beh, insomma, lei si fa carico davvero di un gran peso.
Sì, per quanto è possibile farlo, io cerco di farlo. Non credo che ci sia altro ruolo dello scrittore se non quello di indagare nelle profondità e restituire quello che scopre attraverso appunto questo mezzo di trasporto potentissimo che dicevamo sono le parole. E indagare nelle proprie profondità significa scoprire il punto dove c'è una comune umana, dove noi non siamo più la nostra biografia, la nostra psicologia, la nostra storia personale particolare, ma siamo semplicemente degli animali umani, per cui ecco, credo che a quel livello lì di profondità davvero ci somigliamo tutti, quindi nelle esigenze basiche, no, della nostra esistenza, delle nostre persone. Con tutte poi le differenze dei vari casi, io credo che bisogna, diceva appunto, compassione, identificazione, che sono sinonimi, bisogna prestare la nostra esistenza all'esistenza degli altri e la propria voce alla voce degli altri, altrimenti detto da quest'altezza o bassezza dalla quale appunto ho raccontato la mia storia perché credo che quelle dinamiche di relazione riguardino tutti.
E anche il bene morale, e torno a un altro titolo di una sua raccolta poetica.
E il bene morale è questo, il bene morale è capire Sì, esiste il bene, ma non è esclusivamente il mio bene. È il mio bene che non dovrebbe teoricamente interferire con il tuo bene. Quindi diciamo che è il maggior bene possibile, il bene morale, il bene che riguarda il maggior numero di persone possibile.
Maria Grazia Calandrone, ci arriviamo alla scrittura, però prima vorrei che mi togliesse una curiosità. Inevitabilmente, o se vogliamo conseguentemente, il suo è un libro che interroga anche il senso che diamo alla nostra infanzia, anche da un'altra prospettiva, se guardiamo le cose da un'altra prospettiva, al fanciullo che è in noi.
Guardi, il fanciullo che è in me parla a gran voce. Tra l'altro ho scritto anche una riscrittura del fanciullino pascoliano, per cui sono proprio dentro questa modalità di scrittura, nel senso che è una scrittura che arriva quasi al silenzio. L'ambizione massima, credo, di un poeta è la musica e poi il silenzio. Il percorso penso che sia questo, cioè fare musica, tanto è che questo libro è di prosa, però è una prosa ritmica, una prosa musicale, per cui questo fanciullino parla una lingua gutturale, originaria, ed è una lingua fatta di suono, che è un suono che si cerca di riprodurre poi, no? Anche nella prosa e anche soprattutto nella poesia. Questa lingua che suona dentro, che ditta dentro, come diceva Dante, e che io penso sia inevitabilmente connessa, ma questa è una mia fantasia non provata da nulla, però con il microrombo delle molecole, il macrorombo delle stelle. Questa è la lingua del fanciullino.
C'è un fatto che secondo me non va appunto taciuto, e ci stiamo arrivando alla scrittura, alla sua scrittura, che proprio perché è tanto grande, la storia che lei racconta passa in secondo piano rispetto alla sua narrazione e quindi alla sua scrittura. In questo caso illumina la dedica che lei ha posto in apertura di libro. Ti accompagno a parole perché a parole sono nata da te. L'esplosione di una stella a cui facevamo riferimento all'inizio della conversazione è proprio questo. La sua è una riflessione sulla parola.
Assolutamente sì. Allora, dicevo appunto che il libro si apre con la fotografia di me che entro tenuta per le mani dalla mia nuova mamma, entro in questa casa, entro anche nella lingua. Io prendo la parola quando entro in questa famiglia, nel senso che è qui che io sono stata educata, tra l'altro educata da mia madre stessa, che era una professoressa di lettere, educata alla poesia, educata alla parola. La parola poetica veramente è stata come una specie di seconda lingua, no? Una lingua straniera alla quale io sono stata educata fin da quando ero bambina. E così come questo parto a parole è stato il momento in cui lei mi ha detto che io non sono la tua mamma vera, attribuendo peraltro a se stessa questo ruolo di falso che tanto l'ha fatta soffrire e che peraltro non era neanche autentico, insomma, non c'era nulla di falso nella sua persona e nel suo sentimento. Detto questo, certo, il qui e là nel libro sono disseminate molte riflessioni sulla parola, parola come la parte più concreta della materia, la parola come un ponte che viene gettato dall'interno del collegio all'esterno, così come spesso mi è accaduto di sentire che hanno fatto i detenuti, no? Che hanno cominciato a scrivere poesia mentre si trovavano in carcere, per poter addirittura educare i figli attraverso le poesie che a loro parere erano appunto più rapide e più memorabili essendo ritmiche. E la parola è un modo per sfondare l'astuccio delle biografie, delle psicologie, addirittura dei corpi, io credo, per entrare in contatto con quel nucleo radiante che sta dentro di noi e nel quale ci somigliamo tutti.
La sua prosa, Maria Grazia Calandrone, è calda, avvolgente, in apparenza semplice, ma proprio di altissima densità. I capitoli sono brevi, i periodi spesso non sfuggono agli strumenti della poesia e del poeta. Le frasi hanno una cadenza talvolta salmodiale. È un libro che, proprio per come è scritto, mi immagino bene trasposto per il teatro, magari una lettura scenica, però forse anche qualcosa di più.
Ma sì, è vero, ha ragione, si presta bene all'oralità, perché è in realtà molto chiara all'apparenza. Perché, guarda, mi dicono spesso di leggerlo due volte questo libro. La prima volta così, diciamo, avvinti dalla trama per sapere come va a finire, e una seconda volta per apprezzare il peso delle parole. Chiedo scusa se dico questa cosa, ma cioè, mi viene detta e la riferisco. E quindi sì, è una scrittura che si può, tra l'altro io ho fatto anche l'audiolibro di questo libro, perché mi aveva scritto una signora non vedente dicendo che piacerebbe molto leggerlo, poterlo ascoltare, quindi ho proposto all'editore, ma che dite, facciamo quello? Ho detto subito di sì, e quindi sono andata a fare l'audiolibro, e dove peraltro canto pure, perché ci sono un sacco di canzoni che sono, come dire, la colonna sonora degli anni 70-80, come sottofondo delle nostre giornate c'era la radiolina di mamma che era sempre accesa, quindi passavano le canzoni che passavano all'epoca, da Ti amo di Umberto Tozzi, Anima mia dei cugini di campagna, Pappalardo, insomma, no? Tutto quello che passava la radio ossessivamente, che diventava anche un modo per interpretare i sentimenti di una bambina, quale io ero all'epoca, insomma, di una ragazzina. E quindi è così, c'è anche questa versione pseudo cantata del libro.
C'è una cosa che lei ci fa capire subito, fin dalle prime pagine, una cosa che forse potrà stupire le sue lettrici e i suoi lettori abituali, che in principio per lei non era il verbo, era la pittura. E infatti il libro possiede una sua lingua iconografica, a parte il fatto che si apre proprio con questo ritaglio di giornale da Paese Sera, che è davvero sconvolgente, con questa foto che lei ha già raccontato. Però non è l'unica foto che è presente nel libro, ci sono anche dei disegni. Allora forse varrebbe la pena che lei ci raccontasse questo passaggio.
Sì, io comincio disegnando, mi evolvo, diciamo così, facendo quadri, tele, ed è anche adesso, purtroppo pratico poco perché ho davvero pochissimo tempo, ma non è detto che non riprenda, ed è un modo di espressione molto libero che mi divertiva moltissimo. Quando stavo alle medie facevo anche dei giornalini illustrati, per cui scrivevo i testi, si chiamava Di tutto un po' questo settimanale che editavo, con i testi che raccontavano della scuola e poi le illustrazioni. E poi a un certo punto, purtroppo, mia mamma diventa cieca, e quindi in quel punto, riflettendoci a posteriori, mi sono resa conto che io ho smesso di disegnare, di dipingere, al punto di aver dimenticato la pila di tele e di fogli disegnati, quando lei è diventata cieca, capendo a posteriori che evidentemente era per lei, per il suo brava, che disegnavo e dipingevo. E così come mi viene da pensare, e l'ho scritto questo, ho cominciato a scrivere per il sorriso di mia madre, perché lei, essendo appunto un'insegnante di lettere, quando io le leggevo le poesie, delle volte criticava duramente, delle volte sorrideva, e io appunto dico, continuo a scrivere per quel sorriso. Non so se sia ancora vero oggi, ma sicuramente è vero che quello che io scrivo è sempre dedica.
Le era costato a quel tempo cambiare linguaggio?
No, devo dire che l'ho fatto proprio in totale incoscienza. Me ne sono resa conto dopo. E pensi che quando appunto stavo cercando, siccome io ho scritto questo libro davvero di getto in 15-20 giorni, e poi stavo cercando la scatola dove avevo conservato alcuni articoli, alcuni oggetti di mia madre, per verificare se quello che avevo ricordato fosse vero, non riuscivo a trovare questa scatola, ma cercandola, poi alla fine l'ho trovata, ma cercandola ho invece trovato centinaia di fogli disegnati, quindi avevo completamente rimosso questa mia attività, rinunciare alla quale evidentemente non mi è costato dolore. Ritrovarli mi ha fatto molto piacere, devo dire. Infatti davvero non è detto che non ricominci.
È una donna diversa ora che ha pubblicato Splendi come vita?
Sì, decisamente sì. Sì, perché essermi esposta in questo modo mi fa paradossalmente sentire molto più vicini gli altri. Perché in conseguenza di questo libro sono stata davvero travolta dalle storie degli altri, dai racconti delle storie degli altri, quindi si è formata una specie di comunità umana molto molto affettiva. Ecco, quindi questo mi fa davvero un grandissimo piacere.
Maria Grazia Calandrone, grazie di essere stata oggi con noi e di avere accolto il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a te, a lei.
Maria Grazia Calandrone, che quest'anno ha pubblicato per Ponte alle Grazie Splendi come vita, fra i 12 candidati finalisti del 75esimo Premio Strega. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.